Benvenuti ad Alma Lexio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lexio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. La parola, fatta per essere scritta, letta e mantenuta viva nel tempo, è il tema della lezione dottorale tenuta il 16 giugno 2018 in occasione della cerimonia per il conferimento della laurea d'honorem in filologia, letteratura e tradizione classica. Buon ascolto.
Devo confessare che inizio questa mia lezione con molta emozione. Ne è consapevole il magnifico rettore, al quale ho già comunicato questo sentimento. Per me questa laurea nella università, nell'Alma Mater di Bologna, è, se mi permettete l'espressione, è una sorta di vertice, di apice di un cursus honorum, sia pure non eccezionale, ma un apice che non avrei mai immaginato di ricevere, di poter scalare. Ed è perché questa sensazione, questa emozione è legata sostanzialmente a due volti, a due aspetti. Da un lato, come è stato ricordato, questa università, questo stesso spazio è stato per me un luogo di dialogo, di confronto ripetuto, di ascolto, di incontro. Ed è per questo motivo che questa università già un po' per certi aspetti mi apparteneva. Ora appartengo ad essa in senso pieno, tra i suoi alunni. Appartengo a questo spazio culturale ed è per questo che devo innanzitutto ringraziare proprio le autorità di questa università, a partire dal magnifico rettore, dal professor Citti, dall'amico professor Ivano Dionigi e da tutto il Senato accademico e tutto il corpo accademico che è qui rappresentato e dalle altre università che sono accorse qui, come anche da parte di tutto il corpo degli studenti, che è idealmente per me in maniera significativa rappresentato anche da un coro. È stato detto giustamente che per me la musica è una componente fondamentale anche della mia conoscenza. Questo, se volete, è il primo volto, è il volto soggettivo. C'è poi un secondo volto che è quello oggettivo. Io sono veramente felice di poter avere questo riconoscimento per la filologia, per la letteratura classica, che è stato un filo conduttore, un amore costante, anche se poi il mio percorso è andato su un aspetto particolare della classicità, valorizzato soprattutto dal professor Dionigi coi suoi vari eventi, quello cioè della letteratura biblica, grande codice della cultura occidentale, come si suol dire, sulla base del famoso asserto di William Blake, divenuto poi il famoso saggio di Northrop Frye. E quindi avere ora questo particolare riconoscimento è per me oggettivamente una delle ragioni che mi emozionano, anche perché sì, è vero, ho ricevuto tante altre lauree honoris causa, ma mai in questa disciplina. Quindi una università che considero unica per grandezza e per vicinanza. e un tema che considero unico anche per l'importanza della mia vita rendono questo momento per me come un vero apice, come dicevo, un vertice. E naturalmente il mio ringraziamento si allarga anche a tutta la cornice, non voglio citare tutte le autorità religiose, civili, le autorità militari, le autorità giuridiche, giudiziarie che sono qui presenti, perché anche questa cornice è importante perché Bologna è stata una città nella quale io spesso sono venuto e sono stato, anche in altri contesti, sempre accolto con affetto, come ha fatto anche questa mattina lo stesso sindaco attraverso rappresentando la città. Ed ora a questo punto vorrei introdurre questa mia lezione, che è più una riflessione, che devo dire ho cambiato in corso d'opera, perché inizialmente avrei voluto proprio fare un discorso sul cristianesimo e la classicità. Poi c'è stato, ed eventualmente aggiungere poi un appendice, solo che il discorso dell'amico professor Ivano Dionigi, che tra l'altro è anche per certi versi un collega nella Accademia di Latinità Pontificia, la Pontificia Accademia Latinitatis, di cui lui è presidente su nomina di Benedetto XVI, confermato da Papa Francesco. Ebbene, le sue parole sulla parola mi hanno spinto a spostare l'asse. Poi l'intervento anche del professor Citti, che ha sostanzialmente tracciato la filigrana di questo discorso sul cristianesimo e la classicità, mi stimolano a trasferire l'appendice al cuore del mio discorso. E subito lo dirò. Prima però, quasi in premessa, voglio non abbandonare del tutto il tema dominante che avrei voluto sviluppare, e lo faccio soltanto con due testimonianze molto diverse. La prima è personale. Quando io nel 2010 sono stato nominato cardinale, ho scelto per il cartoncino di invito tradizionale, non ho scelto una rappresentazione religiosa tradizionale come nell'uso, ma essendo anche presidente della Pontificia Commissione per l'Archeologia Sacra, ho scelto un'immagine sorprendente veramente di Cristo, che è nell'interno delle catacombe, più di una catacomba, ma soprattutto la rappresentazione più bella è nella catacomba dei Santi Marcellino e Pietro sulla via Casilina a Roma. Ebbene, Cristo è rappresentato come Orfeo. Orfeo con una corona d'alloro, Orfeo con una cetra, Orfeo che attira le anime facendole uscire dal rischio dell'inferno, degli inferi. Ecco la rappresentazione, direi, proprio dell'incrocio perfetto tra la classicità e la cristianità delle origini, dei primi secoli. E la seconda invece è una testimonianza che prendo, pensate, da un apologeta della fede cristiana, quindi un difensore dell'identità cristiana, il quale, si tratta di Giustino, secondo secolo, il quale nella sua apologia scrive queste parole che vi traduco dal greco. Cristo è il Logos, di cui però fu partecipe tutto il genere umano. E coloro che vissero secondo il Logos sono cristiani anche se furono giudicati atei, come tra i greci Socrate ed Eraclito ed altri come loro. Il riconoscimento di questi santi pagani che hanno nel loro interno il Logos cristiano, e naturalmente i cristiani hanno ininterrottamente intrecciato il loro Logos con questo Logos che era nell'interno della classicità. Come si fa a comprendere Agostino senza Platone e Plotino? Come si comprende Paolo stesso, ignorando che per esempio usa, cita tre o quattro autori classici come Arato, come Cleante, come Epimenide di Creta, come Menandro? Ebbene, come si può comprendere Paolo senza la sua grande capacità di plasmare il greco, traendolo anche qualche volta a fatica, tendendolo verso significati, polisemie e anche significati semantiche nuove? Ecco, a questo punto abbandono questo orizzonte, che è un orizzonte peraltro affascinante, e allora raccolgo quello che doveva essere una mia appendice un po' ampia, la voglio far diventare un po' il cuore, e raccolgo proprio, quasi in parallelo, lo stimolo di Ivano Dionigi, la filologia. Io vorrei ora fare due piccoli quadri, un dittico, due movimenti, se volete, se vogliamo adottare la simbolica musicale. La prima è dedicata proprio alla parola. Ecco, la seconda la vorrò più breve, la vorrò dedicare al libro, alla lettura. La parola. Naturalmente il mio sguardo ora si muove, il mio percorso si muove nell'interno di quell'orizzonte che è l'altra faccia della classicità, Gerusalemme rispetto ad Atene, non in contrasto, come si può dimostrare. Ecco, io vorrei che idealmente pensaste a una tavola con due registri. Nel primo registro metterei semplicemente una frase che è stata citata, in principio la parola. Nell'interno della Bibbia, curiosamente, l'evento archetipico cosmico è affidato a una parola, non come nella letteratura semitica, che pure ho studiato, è affidato a una teomachia, a una lotta intradivina tra Marduk, il dio creatore, e Tiamat, per esempio, il dio del nulla. No, è affidato a una parola. La Bibbia sostanzialmente comincia così, con questa frase, Bereshit in principio, Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Una semplice parola che però è creatrice e trasforma e dà origine a tutto l'essere. La stessa cosa è ripetuta in apertura al Nuovo Testamento con quel capolavoro in assoluto che è il prologo di Giovanni, che è stato ricordato. In principio è enarchēn ō logos. In principio c'era la parola, e subito dopo si dice che tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla esiste di ciò che è stato fatto. Vedete, il Logos che crea. E qui riusciamo a capire tutta quella fatica, ma quella creatività straordinaria di un capolavoro come il Faust di Goethe, come spesso io ripeto. Goethe tenta di tradurre questo versetto, lo fa tradurre al Faust e dice, vabbè, in principio era das Wort, ma dice, non basta, in principio c'era der Sinn, il significato, non è una parola vaga, non basta, in principio c'era die Kraft, la potenza, perché è una parola che crea, e poi alla fine giunge alla conclusione che egli ritiene in verità satanica, mentre è profondamente biblica. In principio c'era di tat, l'atto. In ebraico davar è parola e atto contemporaneamente. Ma ancora, sempre in questo primo registro, non è soltanto l'evento archetipico della creazione, è l'evento archetipico della storia. Ma chi non ha in mente, una volta qui proprio in questa sala, e qui non vorrei ricordare un episodio particolarmente curioso che spesso anche il professor Dionigi rievoca, avevamo presentato qui in occasione del Nomos Basileus, mi pare questo ciclo, il Decalogo, queste 10 parole che scendono dall'alto, e non riuscivamo a iniziare per la turbolenza dell'assemblea in fondo. E noi pensavamo, io pensavo che fosse una contestazione nei confronti di un testo sacro. In realtà era il fatto che nella piazza c'erano non so quanti, 200 studenti, che non avevano avuto posto nell'interno dell'aula e che spingevano per entrare. Ecco, queste 10 parole che scendono dall'alto sono ancora oggi il grande punto di riferimento, la stella polare, anche se vengono violati tutti i giorni i 10 comandamenti. Lo diceva molto bene il regista polacco Kieslowski quando ha fatto 10 film sui 10 comandamenti, e lo ripeteva, dice: essi sono sempre là, anche per noi agnostici, infissi come stelle nel cielo della morale. Ma qui concludo questo primo registro. C'è una frase che per me è folgorante nell'interno dell'Antico Testamento, nel quinto libro della Bibbia, il Deuteronomio. Pensate che è un popolo di pecorai, di nomadi, abituato ad adorare anche prima, appena possono, il vitello d'oro è il loro segno. Ma Mosè dice loro, riassumendo l'esperienza storica fondante del Sinai, dice loro: Dio vi parlò lassù di mezzo al fuoco, col devarim shomim, voce, suono di parole voi ascoltaste. Temunà enchem roim, nessuna immagine voi vedeste, nessuna statua, nessun volto. Zulati kol, solo una voce. È grandiosa questa concezione della divinità come voce. La realtà più fragile, più caduca, quante parole io ho detto dall'inizio che si sono spente, è la realtà però che più è creativa anche nelle relazioni umane, e purtroppo quando degenera sappiamo anche quanto male può creare. Secondo registro, sempre di questa prima tavola, in principio la parola. La parola viene espressa in parole. E questo è tipico anche della classicità, se volete, lo spirito che è trascendente, che è misterico, ineffabile, si comunica attraverso il lessico. Tant'è vero che sempre in quel famoso prologo di Giovanni, Giovanni 1,14, Caio Logos, Sarx e Geneto. Il Logos diventa Sarx. Nel linguaggio giovanneo Sarx è la contingenza, la caducità, la fragilità, la parola. Io, Borges, io che sono l'è, il fu e il sarà, accondiscendo al linguaggio che è tempo successivo e simbolo. È Cristo che parla. Sapete come ha intitolato questi, io vi ho letto i primi versi di questa poesia di Borges? È intitolata Giovanni 1,14, semplicemente. Ebbene, ecco allora che la parola diventa, la parola impronunciabile, ineffabile, diventa evento fonetico. Su questo forse non insistiamo abbastanza, sull'importanza della sonorità della parola. Per questo io amo la musica, che ritengo essere probabilmente l'epifania suprema della parola. È interessante che, per esempio, lo studio che anch'io ho condotto sulla letteratura biblica aveva anche questo aspetto. Noi sappiamo che la letteratura classica, nella poesia, ha la metrica che è quantitativa. La metrica semitica è qualitativa. È il suono che deve creare emozioni e comprensione. Ed è talmente vero che io voglio ripetervi un esempio che spesso faccio, perché anche in questo momento, anche per coloro che non sanno nulla di ebraico, perché ascoltando questo di quel poema che è stato citato dal professor Citti, che qualche contatto con la classicità forse ha, il Cantico dei Cantici, la donna in una cultura patriarcale è la protagonista del Cantico dei Cantici, descrive che cosa sia il vero amore tra uomo e donna. E lo dice con due frasi che sono sinonimiche e che io ora vi dico in ebraico. A voi basti soltanto sapere che, come un po' anche in italiano, il suono I è il suono di mio, io. Il suono O è lui, egli, suo. E la donna lo intona, sarebbe da cantare effettivamente. Dodili va anilo, anile dodive dodili. Voi sentite? Dodili va anilo, anile dodive dodili. Che vuol dire? Il mio amato è mio e io sono sua. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. Ma voi vedete che già io, lui, è tutto. Ecco perché l'aspetto fonetico. Ma un altro aspetto che vorrei sottolineare in questa sarx, la parola nelle parole, l'aspetto grafico. È interessante notare, per esempio, che nell'interno della Bibbia, nel Nuovo Testamento, la Bibbia è chiamata, l'Antico Testamento è chiamato grafè, grafai, le scritture, la scrittura. E qui c'è effettivamente un altro dramma, io credo, che il dramma, anche se è stato ricordato il mio amico Luzzi, ma è il dramma un po', credo, anche degli studiosi, passare dal pensiero, dalla fluidità e motilità del pensiero, lo sanno tutti gli accademici, al testo scritto. È ancora il grande Goethe che diceva: Das Wort erstirbt schon in der Feder. La parola muore già sotto la penna. Ebbene, però nella Bibbia, sentite un po' queste frasi che vi leggo dall'Esodo, del Deuteronomio. Io ti darò le tavole di pietra, dice Dio a Mosè. Leggi e comandamenti che io ho scritto. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. Il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore mi aveva detto sul monte in mezzo al fuoco. Ecco l'oralità che abbiamo ricordato prima, la voce e il testo scritto. Ecco l'importanza perciò. E da ultimo, e chiudo questa prima tavola un po' più lunga, l'altra sarà più breve, è anche la parola, noi sappiamo, la grande parola. Grazie ancora al professor Dionigi per aver celebrato la grandezza della parola. La parola è un evento simbolico. La parola può stare entro due estremi antitetici dello spettro, di uno spettro cromatico. Da un lato la sontuosità tendente all'infinito, la sontuosità della parola che cerca di esprimere in una torsione la pienezza assoluta, è il simbolo, la capacità simbolica della parola, la quale parte dal finito e rappresenta l'infinito, parte dal contingente e raggiunge l'assoluto, parte dal temporale e punta all'eterno, parte dallo spaziale e tende all'infinito, parte dall'umano ed esprime il divino. E questa è la forza della grande poesia, ma di ogni parola autentica, che non si accontenta di rappresentare il visibile. La grande letteratura, la grande parola, per usare un'immagine che era dettata all'arte da Paul Klee, non rappresenta il visibile, ma l'invisibile che è nel visibile, per cui non cancella il visibile, ma ne mostra il senso ultimo e segreto. Ed è per questo che Cristo parla in parabole. Il regno dei cieli è simile a, ed ecco l'attenzione ai semi, alla polvere della terra, ai figli difficili, al portiere di notte, alle corruzioni nelle magistrature e così via. Ma al tempo stesso questa parola tende anche a comprimersi fino a un punto zero, dall'infinito allo zero. E qui credo che la Bibbia è stata straordinaria su questo popolo ebraico è stato significativo in questo, perché per esempio nella tradizione giudaica il nome di Dio non lo si pronuncia, eppure è fondamentale, sono quattro consonanti che non si possono dire, Yod He, Wau He, è la presenza maggiore più di 6.000 volte, ma non lo si dice, è silenzio, è l'ineffabile. Oppure, se volete, per concludere, quella scena impressionante del monte Horeb con Elia, il profeta perseguitato e disperato, che attende la voce di Dio che lo solleva, e lui immagina che la voce di Dio sia il terremoto, il fuoco, il vento, il pedo, tutta la coreografia delle teofanie. Ed invece, come forse sapete, l'originale ebraico tradotto anche giustamente così, ma non è, è di tre parole, Dio è in tre parole alla fine, che sono la negazione delle parole. Dio è kol demama daka, che vuol dire kol voce, demama silenzio, daka sottile, è una voce di silenzio. Ed Elia si vela il volto, perché capisce che lì l'ineffabile è l'apofatismo e anche diafania del divino, non solo epifania. E la seconda tavola, molto breve, questa che vorrei proporvi, con la quale appunto concludo un po' il mio percorso, è quella della lettura del libro, la parola cristallizzata nel testo è fatta per essere letta, scritta e poi letta. Ecco, io vorrei semplicemente evocare a cornice una scena e poi dopo idealmente chiamare qui davanti o su questo podio delle voci diverse che parlino, con le quali, lascio la parola finale. La scena la prendo dalla classicità. Ecateo di Abdera, Abdera in Tracia, sotto Tolomeo I Sotere, siamo tra il IV e il III secolo avanti Cristo, fa una visita in Egitto. Una visita turistica, potremmo quasi dire, che poi diventerà Storie di Egitto, che è andato perso, però c'è stato conservato per una certa parte da Diodoro Siculo. Ebbene, lui vuole andare a vedere la capitale di Ramesse II, il famoso faraone dell'esodo degli ebrei, lo straordinario, quasi rappresentante di una grandeur Pensate che lui, pur di essere rappresentato dappertutto e non facendo in tempo a costruirsi imponenti statue, faceva scalpellare dal braccio, dalla coscia dei faraoni precedenti il cartiglio col nome del faraone precedente e si faceva mettere il suo. Ramesse Ramesseum, grande palazzo. E Cateo entra e descrive tutte le meraviglie di questo luogo, sia pure un po' della breccia. A un certo momento arriva davanti a un portale e questo portale ha una scritta in geroglifico che lui non capisce evidentemente. Chiede allora a chi lo accompagna, l'interprete, di spiegarglielo e quello glielo traduce in greco. C'è scritto là Psyches Iatreion, clinica dell'anima, ospedale dell'anima, e chiede che cos'è la sala che si apre. È la biblioteca di Ramesse. Ecco, nella biblioteca, tra i libri, c'è la clinica per guarire lo spirito. Sappiamo bene che la lettura è anche drammatica, può persino degenerare, i libri generano anche deviazioni. Chi non ricorda Auto da Fe di Canetti, per esempio, o la biblioteca di Babele di Borges, ma dall'altra parte anche vedete quanto è importante il libro, la parola scritta, medicina dell'anima, tant'è vero che le dittature hanno sempre, lo prendono quasi come un emblema di onore, bruciare i libri. Purtroppo anche la Chiesa in questo, nei secoli, si è accodata a questa prassi. Pensiamo Fahrenheit 451 di Bradbury e il film di Truffaut, ma pensiamo anche alla biblioclastia di quella biblioteca che era Alessandria d'Egitto, già colpita nel 48 avanti Cristo, e poi si dice, qui è leggendario, dal generale Amr, l'arabo che arriva in Egitto e che incendia per la seconda volta questa meraviglia con quella frase che è la tipica dei fondamentalisti, dalla quale fondamentalisti che sono in tutti i campi, anche ai nostri giorni, non solo in quello religioso, che dice: se questi libri contengono qualcosa di contrario al Corano, devono essere bruciati. Se contengono qualcosa che è in accordo col Corano, devono essere bruciati perché non servono. Ecco, questa visione, vedete, i nazisti e i roghi dei libri. E a questo punto io vorrei ricordarvi, e introduco questi personaggi diversi, che il lettore è necessario quanto l'autore. I libri di autentici, grandi di loro natura, sono performativi, generano, hanno bisogno di un'ermeneutica, hanno bisogno di una tradizione. Ed è per questo che allora è necessario il lettore. Purtroppo ai nostri giorni abbiamo proprio questa decadenza della lettura, che non è però soltanto dei nostri giorni. 5 febbraio 1828, comincio a portare una voce. Leopardi, Zibaldone. Ormai si può dire in verità, massime in Italia, che sono più di numero gli scrittori che i lettori, giacché gran parte degli scrittori non legge, o legge men che non iscrive. Quindi già questa malattia, il libro senza lettore, in un certo senso, non è più vivente. Ed ecco allora la necessità, dicevo, della ermeneutica e del lettore. E qui allora ecco un'altra voce di un amico che è stato citato, amico comune, credo anche di molti altri docenti di questa università, o comunque talmente noto, che Umberto Eco, lector in fabula. Il testo è un meccanismo nobile, ma pigro, economico. Vive soprattutto sul plus valore di senso introdottovi dal destinatario. Pensate cosa ha generato la Bibbia nei secoli, il destinatario. Cosa ha generato la Divina Commedia? Cosa ha generato Lucrezio? C'è ancora appunto qui Dionigi che continua. Seneca, potremmo dirlo per tanti altri autori. E ancora un'altra voce che va nella stessa linea, ed è un filosofo teologo che io amo molto, Paul Ricoeur, Conflitto delle interpretazioni. Il testo, sentite questa bella immagine che usa, il testo, divenuto orfano del padre, che muore, l'autore, diventa il figlio adottivo della comunità dei lettori. Ed è per questo che continua a vivere. Qui proprio il tema anche della Bibbia nella comunità, per esempio, è indispensabile. Deve essere proclamata. Non anche la poesia, in un certo senso, deve essere detta. E a questo punto concludo e vorrei concludere con un breve racconto che riassume un po' questo discorso molto semplificato che io ho fatto sulla lettura, sull'ermeneutica, sull'importanza del far vivere continuamente la parola, anche la parola scritta, che è quella che dal passato continua a parlare a noi. Si tratta di una figura, un teologo, suo modo, anche era un filosofo, anche un pensatore, tedesco di origine italiana, che voi tutti conoscete, Romano Guardini. Romano Guardini ha scritto nel 1951 un libro, un libretto, tradotto anche in italiano, intitolato Elogio del libro. E io vi rappresento la scena finale. La cornice è quella dell'ultima guerra mondiale. C'è una pattuglia di soldati, un gruppo di soldati, un piccolo reggimento di soldati, con il loro cappellano, che si accorge di essere entrata in un cul-de-sac, in un orizzonte chiuso completamente, assediati totalmente dall'esercito nemico che spara su di loro, e loro sono in una valle. Non hanno più nessuna possibilità di salvezza. E io vi leggo allora le parole di Romano Guardini. Il cappellano militare, sentendo che non aveva più nulla da dire di accettabile in quell'ora, tolse di tasca il proprio Nuovo Testamento, ne strappò le pagine e ne diede una ad ogni soldato, una comunione sacramentale nel libro, nella parola. Grazie.
Avete ascoltato la lezione dottorale tenuta da Gianfranco Ravasi il 16 giugno 2018 nell'Aula Magna di Santa Lucia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.